il meglio di M7 in questo palinsesto estivo di Radio Popolare. Oggi vi riproponiamo la puntata dal titolo Le biblioteche comunali sono l'opposto della Milano di oggi, per questo sono indispensabili. Un buon sabato mattina, ben ritrovati con questa nuova puntata di M7, oggi curata da Roberto Maggioni. A guardarle distrattamente, le biblioteche comunali potrebbero sembrare i luoghi più anacronistici della contemporaneità. Sono gratuite in un mondo che mette un prezzo a tutto, custodiscono libri di carta nell'epoca degli schermi e degli algoritmi, non chiedono di essere clienti né di consumare qualcosa per poter restare. Nelle biblioteche si può ancora rallentare, si può stare in silenzio senza sentirsi fuori posto, si può passare del tempo senza dover produrre, comprare, mostrare. Sono tra i pochi spazi dove non è necessario esibirsi. E proprio mentre sembrano appartenere a un'altra epoca, le biblioteche sono profondamente contemporanee, vivono insieme ai quartieri che le ospitano e ne seguono le trasformazioni. Sono attraversate da iniziative culturali e sociali di ogni tipo, sono luoghi aperti, porosi, dove persone diverse si incontrano senza che il denaro sia la condizione d'accesso. Anche in una città come Milano, che spesso celebra valori opposti come la velocità, la competizione, la rendita, il consumo, la visibilità, le biblioteche non rappresentano un residuo del passato, ma un'altra idea possibile del presente e del futuro, dove il sapere è condiviso, il tempo non si monetizza, gli spazi comuni non devono necessariamente generare profitto. E così le biblioteche, che potrebbero sembrare fuori da questo tempo, incarnano una modernità di cui forse abbiamo estremo bisogno. È un sabato mattina di giugno, fuori dalla biblioteca comunale di Baggio alle 10 di mattina, orario di apertura al sabato, ci sono ben 27 persone che aspettano di entrare, giovani e meno giovani. Quando entrano qualcuno sa già dove andare, altri si avvicinano al bancone delle informazioni all'ingresso. La mia attenzione cade su alcune foto messe vicino a un carretto con scritto sopra «La biblioteca a pedali». Le foto ritraggono dei volti.
Ah, questa è una pubblicazione che abbiamo fatto di questo progetto che si chiama Casa Maria il Franco e le altre. Io e Simona Pampallona, che abbiamo lavorato insieme, siamo due fotografe.
Francesca Leonardi e Simona Pampallona sono arrivate da Bologna, hanno portato qui alla biblioteca di Baggio la mostra Casa Maria il Franco e le altre, curata insieme a Melissa Pallini. Il nome di Maria il Franco è quello dell'attivista femminista brasiliana uccisa nel 2018 a 38 anni a Rio de Janeiro. Il progetto fotografico è nato tra alcune case accoglienza di Bologna e ora la mostra è ospitata qui a Milano, nella biblioteca di Baggio.
E abbiamo lavorato per circa un anno e mezzo all'interno di queste case rifugio a Bologna, che ospitano rifugiate, rifugiati LGBT BTQ in fuga dai loro paesi per via del loro orientamento di genere. Baggio è un quartiere molto interessante.
Sicuramente ha un pubblico che cambia di tante fasce d'età diverse, che è un po' l'idea, diciamo, per cui è bello che sia portato in un posto che non sia nato non sia uno spazio fotografico, ma che sia uno spazio di un utilizzo appunto che è trasversale. E quindi che si avvicini la fotografia alle persone e non che sia il contrario.
Nelle foto ci siamo concentrate sulle abitanti di queste case, che sono davanti a me, per esempio abbiamo i ritratti di Lana, che è una donna trans brasiliana. Abbiamo passato molto tempo con lei e con anche Arianna, che è quest'altra donna trans colombiana. Qui ci sono invece Chaguel e Rachel.
Le biblioteche comunali milanesi sono 26, 24 rionali, la biblioteca centrale Sormani, il Bibliobus itinerante. Nel 2025 gli utenti iscritti hanno quasi raggiunto quota 93.000, i giovani, gli under 18 sono cresciuti negli ultimi due anni del 20%. L'assessore alla cultura del comune di Milano, Tommaso Sacchi, recentemente ha detto che il comune negli ultimi 10 anni ha investito 200 milioni nelle biblioteche comunali. La gestione di tutte e 26 le biblioteche costa circa 24-25 milioni l'anno. Nella biblioteca di Baggio incontriamo Alberto Di Monte, che oltre ad essere un bibliotecario è anche rappresentante sindacale nella RSU, del settore biblioteche.
Beh, il sabato mattina di inizio estate, di quasi estate, è un momento importante, un po' perché comincia a far caldo e quindi arriva alle famiglie, un po' perché ci sono le sessioni d'esame, un po' perché il sabato mattina è il momento in cui chi non riesce a frequentare la biblioteca in orario di lavoro ha l'occasione comunque di passare da qua, momento di prestito e restituzione libri, per leggere i giornali che si dice nessuno legga, ma anche per come dire, apprezzare un po' quella che è l'offerta culturale della biblioteca, che in un regime di gratuità oggi offre una mostra, una passeggiata verso il Parco delle Cave, attività per i più piccoli, insomma c'è del bello da fare qua dentro.
All'ingresso della biblioteca di Baggio c'è un carretto, una cargo bike. Il progetto si chiama La Biblioteca Pedali e racconta bene cosa significa fare biblioteca nel quartiere.
Sì, è un progetto appunto del sistema bibliotecario di 3 cargo bike che permettono di portare la biblioteca fuori di sé. Questo è un concetto teorizzato ormai parecchi anni fa. L'idea era quella che per quanto le biblioteche siano il servizio forse più territorializzato, più distribuito, diciamo, nei quartieri della città, tante volte è necessario andare dal lettore, cioè ragionare non soltanto sull'utenza, la platea presente, ma anche su quella latente. Questo significa avere una cargo bike con una piccola vetrina, una piccola selezione di titoli, un po' per tutti i gusti, e portarla in giro per i quartieri, sia nei quartieri che non sono serviti dalle sedi fisiche, sia in luoghi non convenzionali, e quindi magari tra i banchi del mercato di Baggio a un certo punto ti puoi trovare anche il banco della biblioteca, l'unico che che non vende nulla ma che fa conoscere il servizio.
In questo sabato mattina di giugno c'è piuttosto movimento qui a Baggio, perché è previsto un corteo nel quartiere, un corteo per il diritto alla casa, accompagnato da bande musicali arrivate dalla Germania, dalla Francia, insieme a bande milanesi come la Funk, la Banda degli Ottoni e altre.
Sono arrivate le bande?
Sono arrivate le bande, loro sono la Braz, sono una banda musicale, una fanfara tedesca.
Vanno su a riposarsi un po' e poi si inizia?
Beh, più che riposarsi vanno proprio a lasciare le custodie di tutti gli strumenti e poi si parte e si va in via Quarti.
Circa un terzo delle biblioteche milanesi offre oggi accesso serale, all'incirca una per municipio. L'estensione serale riguarda soprattutto sale studio e lettura, ma spesso ci sono anche incontri, corsi. Alcune biblioteche fanno invece orario ridotto, come quella di Zara, aperta a mezza giornata. Servirebbe più personale per tenerla aperta tutto il giorno, ma le attività collaterali alla biblioteca non si fermano mai.
Mi chiamo Nancy Fayen e sono nata negli Stati Uniti e in biblioteca leggo libri in inglese con i bambini, bambini abbastanza piccoli, e poi due gruppi di lettura, uno in italiano dove leggiamo solo romanzi e l'altra in lingua inglese.
Nancy organizza letture per i bambini in lingua inglese e lei stessa partecipa a gruppi di lettura qui alla Biblioteca Zara, che si trova nella sede del Municipio 2 in Viale Zara.
Questo è il gruppo di lettura in italiano. Scambiamo i nostri pareri, idee.
Sul libro?
Sì, sul libro.
Mas Sileni è da qualche anno il responsabile della Biblioteca Zara e ci accompagna tra scaffali e libri.
Allora, qui siamo nel corridoio della biblioteca, dove si trova? Si trovano le nostre vetrine dedicate o a mostre temporanee, oppure in questo caso abbiamo una vetrina per il mese del Pride, quindi abbiamo raccolto libri e DVD, film per adulti e per bambini. Qua in corridoio abbiamo anche la collezione di DVD.
Ci sono ancora i DVD, qualcuno li prende? Sì,
sì, vanno abbastanza i DVD. Se non si vuole pagare per un servizio di streaming, sono un'ottima alternativa. Tante persone pensano di non avere un lettore di DVD a casa, quando gli fai notare che le console per i videogiochi sono anche lettori DVD, scoprono di figli, poterli vedere. Sempre qua in corridoio abbiamo poesia e teatro. In questa biblioteca la poesia va abbastanza, interessa alle persone, e la sezione fumetti, che è molto frequentata. Abbiamo anche fumetti in lingua straniera, sono un po' anche qui una particolarità di questa biblioteca.
Anche in lingua araba?
Sì, abbiamo ricevuto un paio d'anni fa una consistente donazione in lingua araba, di fumetti in lingua araba, e da lì abbiamo preso spunto per acquistare dei fumetti in lingua straniera. Non sono facilissimi da acquistare, quindi alimentare questa collezione non è facile. Comunque abbiamo preso sia dei fumetti originali nella loro lingua originale, tipo appunto questo fumetto di Paco Roca, che è uno dei fumettisti spagnoli più noti al mondo, sia delle traduzioni di libri di fumetti italiani, come appunto questa traduzione in francese.
Ah, questo è Zero Calcare tradotto in francese.
Sì, come vedi oggi ci sono parecchi ragazzi qua in sala ragazzi, perché è molto frequentata dalle persone in generale, e vuole essere frequentata anche da chi vuole studiare. Purtroppo la biblioteca è aperta a orario ridotto, solamente mezza giornata al giorno, alternando mattina e pomeriggio, e questo è un po' un problema per chi vuole mettersi a studiare tutto il giorno. Se ci fosse il personale sufficiente, potremmo avere l'orario di altre biblioteche che sono aperte dalle 9 alle 19.
Ci spostiamo nel cuore del quartiere popolare Molise Calvairate. La biblioteca Calvairate è l'ultima inaugurata a dicembre 2023 e tra un anno avrà una vicina di casa importante e ingombrante, la nuova BEIC, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, che intrecciata al destino della Biblioteca Centrale Sormani merita una puntata a parte di M7. Ci torneremo. Oggi qui alla Calvairate incontriamo Valeria Foschetti, che cura la fanzinoteca ospitata in questa biblioteca. Nel loro essere apparentemente démodé le biblioteche, le fanzine potrebbero esserlo ancora di più. È invece una accoppiata che funziona e si rigenera.
Allora, il progetto nasce inizialmente nel 2014, anche un po' prima, però diciamo nel 2014 nasce l'associazione culturale no profit, la Pipette Noire, che supporta il progetto della fanzinoteca, la Pipette Noire. La fanzinoteca ha delle macro categorie di divisione, che sono arte, fumetto, fotografia, magazine, ricette, manuali do yourself, racconto, poesia.
Di cosa parliamo quando parliamo di categorie? Ma in realtà forse 2026 di che cosa parliamo quando parliamo di fanzine? Perché credo che in molti si stanno chiedendo: ma cos'è una fanzine?
Allora, una fanzine è una pubblicazione autoprodotta che nasce da appunto una passione per un argomento specifico, ma questa passione è più un desiderio di condivisione, è più un desiderio di comunicazione fortissimo, che va al di là poi di quelle che sono le varie regole di distribuzione, di stampa, che possa essere una, diciamo, magari più riservata all'editoria più canonica.
E se ne scrivono ancora, cioè non è un archivio, come dire, storico di cose vecchie fatte agli anni 80, agli anni 90, quegli anni lì.
Li abbiamo, però sicuramente è un archivio che possiamo considerare contemporaneo.
Vive, cioè continua a vivere.
Sì, e questa è un'altra della meraviglia di questo tipo di pubblicazione. Vediamo un po'.
Ce ne sono anche in inglese solo come titolo o arrivano dall'estero?
Sì, arrivano dall'estero, ne abbiamo un bel po' dagli Stati Uniti, Inghilterra, abbiamo Belgio, Francia, Olanda, Thailandia, questa è lituana.
Uh-huh. Questa contiene una cassetta, altro oggetto del secolo scorso.
Sì, se uno ha la possibilità di poter ascoltare ancora cassette.
Vedo anche una sezione ricette.
Sì, sì, allora, delle ricette, quelle che abbiamo di più sono quelli di Valentina Taglietti o Betty Taglietti. Questo qui, per esempio, sono uno dei suoi lavori, questo Sweet Tooth, queste sono stampate tipo a mano da lei, con tutte le foto, la cura, la scrittura con la macchina da scrivere, è bellissimo. Ed è una zina a tutti gli effetti, ovviamente, questa è rilegata anche questa mano con un filo di cotone, tre buchi e via.
Il budinone di riso.
Devo dire che la risposta anche del fatto che siamo all'interno di una biblioteca è una cosa che è estremamente positiva per le persone, non solo l'utente che già frequenta la biblioteca, ma anche esterni, il fatto di poter appunto essere all'interno di uno spazio libero, di uno spazio non giudicante, di uno spazio che veramente ti accoglie, è qualcosa che effettivamente ha una risposta positiva.
I bibliotecari e le bibliotecarie sono la risorsa preziosa e essenziale per mantenere vive, come lo sono, queste strutture. Ovviamente ci sono questioni aperte con l'amministrazione comunale per migliorare le condizioni di lavoro. Proprio in questi giorni di caldo estremo, diverse biblioteche funzionano a orario ridotto, anche perché senza aria condizionata, come la biblioteca Zara, dove siamo stati. Le questioni aperte con l'amministrazione ce le racconta Alberto Di Monte, bibliotecario e rappresentante sindacale, con cui torniamo alla biblioteca di Baggio, dalla quale avevamo iniziato questo racconto.
A noi quello che preme in questo momento in maniera molto forte, come sempre, è da una parte il piano assunzioni, cioè garantire nel tempo che le biblioteche possano avere in continuità una quantità di personale adeguato alla qualità del servizio, perché Milano comunque è un esempio oggi in Italia da questo punto di vista, quindi contratti pubblici, CCNL, enti locali. Dall'altra parte lavoriamo molto, diciamo, sul salario accessorio, quindi sul contratto decentrato, e poi lavoriamo chiaramente sulle trasformazioni del sistema. Penso in questo momento immediatamente al profondo cambiamento che toccherà sicuramente la Sormani, tendenzialmente la Calvairate, penso all'apertura della BEIC che, essendo costruita e aprirà da qui a un anno in un regime immaginata come biblioteca civica centrale, ma costruita a partire da una fondazione, quindi un luogo in cui il comune è partner di due ministeri e di università e di altri soggetti, è molto importante che anche in quella sede i contratti restino pubblici e non ci sia una polverizzazione contrattuale che porta a un mix pubblico-privato che andrebbe a deteriorare sia la nostra leva sindacale, la nostra capacità di intervento, che anche le opportunità per chi lavorerà lì dopo di noi. Dopodiché il fatto che ci siano tante trasformazioni in corso è anche un segno di vitalità, e quindi in questo momento, diciamo, anche l'attività sindacale guarda anche oltre il perimetro nostro di bibliotecari.
Questo nostro viaggio in alcune delle biblioteche comunali con in sottofondo le bande che hanno sfilato a Baggio partendo proprio dalla biblioteca, uno spaccato del variopinto mondo che ruota attorno a questi spazi pubblici di cui c'è davvero bisogno per non arrendersi alla svendita della città pubblica. Prima di salutarvi, come ogni ultimo sabato del mese, l'appuntamento con la rubrica di Mario Consani, Quelli che il giorno a Milano. La puntata di oggi si intitola Un confino rosa. In prima pagina, la protagonista è Adele Cambria.
Varietà, varietà, mi raccomando, signorina Cambria. È l'imprenditore Cino Del Duca, editore del neonato quotidiano Il Giorno, che nell'estate del 1956 si rivolge così alla cronista mondana del giornale. Ma chi è questa signorina Cambria? È Adele Cambria, allora giovanissima, l'unica donna presente al battesimo del giorno quando esce nelle edicole, ma che diventerà una delle più importanti giornaliste italiane. Certo, Oriana Fallaci e Camilla Cederna sono più celebri e conosciute di lei, ma Cambria è stata la prima ad avere una rubrica firmata in prima pagina, per l'appunto sul Giorno, 70 anni fa. E in seguito ha scritto su svariati giornali, dalla Stampa al Messaggero, dall'Europeo all'Espresso, all'Unità. Ha pubblicato libri, scritto per il teatro. È stata una delle femministe italiane più impegnate. Ha diretto Effe, è stata tra le fondatrici di Noi Donne. Per un breve periodo ha diretto anche Lotta Continua, finendo a processo, assolta, per un articolo che fra l'altro non condivideva sull'omicidio del commissario Calabresi. Quando nel 1963 Pasolini gira il suo scandaloso docufilm Comizi d'amore, girando per l'Italia a intervistare la gente comune sui temi come sesso, l'omosessualità, a commentare quelle interviste nel film, oltre a Moravia si vedono tre giornaliste, all'epoca le più note: Fallaci, Cederna e Cambria. Cambria comincia dal Giorno di Roma, dove è arrivata giovanissima della Calabria perché vuole fare a tutti i costi la giornalista, ma dopo nemmeno tre mesi è già alla redazione di Milano, chiamata dal direttore in persona Gaetano Baldacci, che ha apprezzato i primi pezzi di quella ragazza quasi sconosciuta. Il Giorno, che quest'anno 2026 festeggia i 70 anni, in quel lontano 1956 nasce rivoluzionando il panorama stagnante della stampa italiana, dominata dal modo molto moderato e conservatore Corriere della Sera. Il Giorno ha articoli più brevi, titoli brillanti, foto anche in prima pagina, introduce per primo il colore, usa un linguaggio comprensibile. In questo contesto di grandi novità, comunque, quando il Giorno va nelle edicole, l'unica giornalista donna è Adele Cambria. Varietà, varietà, mi raccomando, signorina Cambria, la sprona l'editore del Duca, e che a Parigi ha fatto i soldi con la cosiddetta Presse du Coeur, i giornali popolari con tanta cronaca rosa. E quindi, come poteva chiamarsi la rubrica quotidiana di Cambria in prima pagina se non Confino Rosa? Ma Adele ben presto sconfina dalla cronaca puramente mondana. Le affidano altre rubriche come Il Naviglio e Parliamo di Milano. Quando arrivavano le querele o saltavano i contratti di pubblicità, racconta, Baldacci urlava, Rozzoni, il vice direttore, mi difendeva. Cambria descrive il pubblico della Scala come una giungla di visoni, anche se a cantare per fortuna c'è Maria Callas. E al matrimonio della figlia della Bichi, una delle più celebri stiliste italiane della metà del secolo scorso, Cambria segnala le collanine di fiori bianchi al collo dei quattro cagnolini della sposa. Qualche lettore sogghigna, qualcun altro magari ci rimane male. Così, forse per promuoverla o forse solo per tenerla impegnata, l'anno dopo il Giorno la manda come inviata a Monte Carlo ad aspettare la nascita dell'erede di Ranieri e di Grace Kelly, l'evento mondano di quel 1957. Ebbi così il mio primo passaporto, ricorderà Adele in seguito, spiegando che poi rimase 20 giorni incollata ai colleghi dei giornali stranieri perché non si fidava dell'unica inviata italiana per il Corriere della Sera, cioè Oriana Fallaci. Cambria resta al Giorno fino alla fine del 59, cioè fino a quando viene rimosso il direttore che l'ha assunta, Baldacci, dopo che la destra della DC ha ripreso la guida del governo. Quando Baldacci se ne va, chiedendo solidarietà alla redazione, solo in due si dimettono. Una è lei, Adele Cambria. Il direttore che subentra Baldacci, Italo Pietra, riuscirà a non modificare la linea politica del giornale e per sostituire Adele assume un'altra giovane giornalista che arriva dal quotidiano La Notte e che nella redazione del Giorno si farà presto apprezzare. Si chiama Natalia Aspesi.